Riassunto delle puntate precedenti.
Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di come entrare in una relazione d'amore e cosa fare con questo durante il tempo del fidanzamento. Che cosa devi fare durante il fidanzamento? Ed è venuto fuori che durante il fidanzamento devi lavorare sulle dinamiche che fanno morire l'amore, cioè attenzione, attenzione, ovvero lavorare su quelle dinamiche che sosterranno il tuo amore per sempre, le basi della tua casa sulla roccia. E dopo devi lavorare tantissimo sul discernimento. Cosa dice Dio del tuo fidanzamento? Ma oggi
parliamo,
aggiungeremo ancora un'altra bomba. Vai.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati ragazzi a un nuovo episodio del podcast dei 5 pane e 2 pesci. Questo è Grateful Monday.
Io sono Alessandra.
E io sono Francesco, sempre Chip e Chop, sempre noi siamo, non si scappa qua. È stato bello perché l'episodio di lunedì scorso l'abbiamo tirato fuori come complemento alla newsletter. Perché la parlavamo appunto, abbiamo condiviso quella che è un po' la bozza dell'introduzione sul libro dei nuclei di morte e ci siamo resi conto che anche ascoltando le vostre domande era bello mettere tutto in prospettiva su veramente quali sono i cardini che portano avanti un fidanzamento cristiano. Perché stare insieme è una cosa, fidanzamento cristiano è un'altra, che non è una questione di cappelli. Io ho il cappello cristiano, tu c'hai il cappello, non è tanto quello, ma è una questione di direzione. Che direzione e che impostazione vuoi dare a questa relazione? E quello che abbiamo sottolineato 572 volte nell'episodio precedente è che cosa dice Dio di questa relazione d'amore. E abbiamo parlato del discernimento. Oggi facciamo ancora un passo in più perché vogliamo capire bene questa dinamica, no? Questa struttura che sta dietro all'amore, che è qualcosa che comunque ha un ordine, ha una gerarchia.
Ma questa volta facciamo un passo indietro, lo farò io.
Scusate.
Questa volta il passo indietro lo faccio io.
Vai, vai il passo indietro.
Allora, devo, diciamo, spiegare bene perché noi parliamo di fidanzamento. Innanzitutto invito tutti, anche le persone single, ad ascoltare e adesso vi spiego perché. Noi prendiamo come metro di misura, come esempio, il fidanzamento perché possiamo parlare di una cosa che abbiamo vissuto e di una cosa che vediamo, diciamo, più comune del resto. Potremmo parlare anche di convento, cioè
consacrazione.
Di consacrazione, cioè di tempo di seminario. Soltanto che non essendo, è la stessa cosa, cioè il tempo del seminario e il tempo del fidanzamento sono la stessa identica cosa. Sono un tempo di discernimento in cui devi un tempo di prova, diciamo, in cui devi capire se quella è la tua vocazione e quindi devi lavorare sulle dinamiche umane di come relazionarti in maniera sana e devi lavorare su cosa dice Dio di questo desiderio che è nel cuore di consacrarti o di sposarti. Quindi i due cammini sono identici.
Paralleli.
Come identico è la chiamata, è la forma che è diversa. Cioè quando io mi relaziono con la mia amica suora,
suora.
Ciao Franci. Io vedo che il percorso è lo stesso, cioè la maturazione umana e anche
spirituale
però, del cammino col Signore alla fine ci porta negli stessi punti, soltanto che è vissuto in maniera diversa, neanche tanto alla fine, perché si tratta sempre di dare la vita per qualcuno. Non è così diverso nella realtà, è diverso nella pratica, nel senso che la mia gestione della giornata con quattro figli sicuramente è diversa che la sua gestione all'interno di una comunità. Sono due dinamiche molto diverse, ma molto simili, perché lei non è che è libera di fare che gli pare e neanche io. Abbiamo da dar conto alle nostre famiglie, comunità, come le vogliamo chiamare. Lei la chiama comunità, io la chiamo famiglia, ma la famiglia è una comunità, la comunità è una famiglia, cioè è una forma diversa. Quindi noi parliamo di fidanzamento perché la cosa che conosciamo di più personalmente è nelle persone, cioè è ovvio che su 10 persone 9 si diventano, si sposano e uno si consacra.
E ancora di più anche chi sente una chiamata diversa appunto verso la consacrazione, è molto pericoloso entrare all'interno di questa chiamata senza aver avuto un'esperienza vera, profonda, bella, autentica, pulita, non so, alta di fidanzamento. Cioè se tu non ti sai relazionare con una donna o con un uomo, ecco, pensare di entrare in seminario o entrare in convento è un passo estremamente rischioso.
E allo stesso tempo, se tu non hai una relazione forte e solida col Signore, entrare in un matrimonio o in un fidanzamento cristiano, che sia cristiano veramente, è una cosa che ha poco di Cristo, diciamo. È un fidanzamento, non è un fidanzamento cristiano, è un matrimonio, non è un matrimonio cristiano. Sì, vabbè, l'avete celebrato in chiesa, ma era per coreografia, cioè il punto è se hai fatto un incontro forte col Signore. E come dicevamo l'altra volta, nel momento in cui tu capisci la tua vocazione, la relazione con Dio è così, dovrebbe essere insomma, così forte e così intima da renderti qualsiasi delle due scelte una uguale e una rinuncia. Cioè una rinuncia, io sposandomi rinuncio a delle cose, la mia amica consacrandosi rinuncia ad altre cose, ma perché abbiamo tutte e due lo stesso fine, che è quello di dire sì al dono della nostra vita col Signore, dove il Signore ci chiamerà. Quindi questo, il sì è uguale, il come è diverso, è come tutte le scelte, è come insomma noi adulti ci chiamiamo adulti proprio perché prendiamo delle scelte. Scelta vuol dire rinuncia a qualcosa, vuol dire scegliere una cosa rinunciando ad altro, non avere, accettare di non avere tutto.
Allora, secondo me è molto interessante questo discorso, soprattutto per il fatto che oggi vedrete che camminando che cercheremo anche di capire, arrivandoci insieme, del perché la Chiesa dice che ci sono soltanto due vocazioni all'interno appunto della Chiesa. Una è quella della consacrazione e una è quella del matrimonio. E arrivandoci insieme vedremo che scegliere una di queste due strade sarà una risposta a una chiamata. Non tanto tu dove ti senti più portato, dove ti piacerebbe di più, qual è il tuo sogno, come te lo sei immaginato, il tuo desiderio di maternità, di paternità, avere una sposa. Non è tanto questo, senza sminuire i propri desideri belli e alti, ma non è tanto questo, è una risposta ad una chiamata.
La cosa importante, per questo che dicevo che questi episodi vanno bene anche per le persone single, che magari rimarranno single per tutta la vita perché c'hai 50 anni e la tua vita è andata così, punto, e la tua vita non è consacrarti, però un uomo non l'ha incontrato, è andata così. È che l'obiettivo di tutto questo non è incastrarsi o in una delle due cose. L'obiettivo è quello di dare la tua, di spendere la tua, allora la tua vita è un dono. Allora tu lo sprechi, come la maggior parte delle persone che io ho intorno. Mi permetto di dire questa cosa con arroganza, ma forse anche con umiltà, nel senso di guardare la realtà delle cose, ovvero di vedere come tante persone sono ingannate, con tutta la buona fede del mondo ovviamente, dalle situazioni a buttare la loro vita. Esempio pratico, persone molto vicine a me, non parlo di gente che non conosco bene, ad esempio sono state ingannate, diciamo così, da questo mito di godersi la vita. E quindi io ho una relazione, non mi va, oppure sì, mi va finché dura, di non giocarsela mai fino in fondo, perché la cosa importante è rimanere liberi di fare quello che mi pare.
Di godere.
E la ricerca di questo piacere, che è la base fondamentale del nostro tempo, è per questo che io ho scritto questo libro, Tromba Amica d'Eccezione, che ha avuto successo. Cioè, il libro ha avuto successo perché è semplicemente la domanda di tutti, cioè come si fa a trovare il piacere vero. Questa cosa qui inganna tantissimo, perché nessuno ti dice che il vero piacere il massimo del tuo essere felice sta nel donare la tua vita e nello spenderla.
Corretto. Nello spenderla, modo al luogo, questo
nel
è chiarissimo.
Spenderla,
no,
so.
Nello spendere, proprio che è tutta
sono
la cosa.
Sono influenzata, abbiate pietà, perché già di solito non so capace, figurati mo. Quindi nel dare la tua vita per qualcosa di grande, e questo è lì che troverai la tua felicità. Quindi dico già da adesso, dico a voi popolo che state all'ascolto,
dico a voi
quindi dico da subito questa cosa: è un inganno stare lì a dire no, ma io mi volevo sposare, no, perché a me il Signore no, è un inganno, e soprattutto è immaturo. Fatevi provocare da questa cosa che vi dico. La dico ovviamente in maniera generale. Tu prendi quello che ti piace, non è... fatevi provocare da questa cosa, perché se tu sei veramente cristiano e cerchi solo il Signore, vedrai che quando veramente lo incontri cuore a cuore, l'unica cosa che ti interessa è spenderti per Lui. Non ti interessa più neanche questa cosa dove mi incastro, nel matrimonio o mi consacro, questa aspettativa, quest'ansia da prestazione o questo fallimento perché questa cosa, una delle due cose, non è andata in porto. È andata così per motivi X della tua vita. È inutile stare qui adesso a piangersi addosso, a giudicarsi o avere l'ansia d'aspettativa che se non sono in una delle due strade, mio Dio, la mia vita è buttata. No, il tuo cuore sia focalizzato appieno su cosa, dove mi devo mettere a servizio, qual è il modo, cioè non dal perché ma dal come devo spendere la mia vita perché sia piena, punto.
Abbiamo fatto molti passi in avanti, adesso cerchiamo di pigliarci un attimo.
E quindi, per entrare in tutto questo discorso che stiamo dicendo, è fondamentale parlare dell'amore ordinato, perché altrimenti uno si catapulta dentro una delle due vocazioni, oppure si trova che è troppo grande, per esempio, d'età, e in queste due opzioni non ci si è catapultato, sono finite male, e quindi si vive da falliti o da ansia da prestazioni. Invece, prima di catapultarti in questa roba, ascolta quello che vorremmo provare a condividere con te stamattina, che è una cosa molto più grande, che supera tanti perché, che va bene, ma supera anche tanti pipponi mentali e tante cose che forse dopo ti sembreranno poco importanti. Quindi prova ad ascoltare, spero che ci riusciamo a, come ben sapete questi podcast sono sempre preparati, proprio ogni
sintetici.
Singola parola sintetici, e noi veramente abbiamo una scaletta di tutto quello che vorremmo dire, non l'abbiamo, vi garantisco, non l'abbiamo preparato adesso mentre accendevamo i microfoni,
allora,
l'argomento proprio dico.
L'amore ordinato.
Speriamo che veramente lo Spirito Santo ci illumini oggi.
All'amore ordinato che cos'è? L'amore ordinato è quella gerarchia proprio, questo processo di da dove attingi tu il tuo amore e verso chi deve essere rivolto. Perché ci sono alcune situazioni, alcune dinamiche che noi vediamo in giro che non suonano bene e a volte non riusciamo neanche a dargli una spiegazione razionale, perché in fondo sembra che, porca la miseria, cioè sta persona veramente si sta spendendo al massimo. Parlo delle solite situazioni, adesso lasciatemi passare la solita maestra di turno, zitellona che sta lì e si lamenta e
ma
si arrabbia.
Anche non zitellona.
Vabbè. Oppure
che si spende, io do la mia vita per la scuola.
Però quello che ti arriva fondamentalmente è tanta, tanta frustrazione da parte sua, tanta rabbia e poca sostanza. Ecco, quello che dice la Chiesa, proprio innanzitutto con la tradizione della Chiesa, quello che ci hanno tramandato i padri della Chiesa, è l'amore ordinato. Cioè che l'amore, innanzitutto, deve essere dato a Dio e ricevuto da Lui. Questa è la gerarchia, si parte sempre da lì. La relazione parte da questa intimità con il Signore. Questo, se vuoi essere cristiano, se ti interessa avere una relazione intima, allora l'amore lo devi ricevere da là. Qualsiasi cosa che farai dopo, che può essere spenderti, che può essere rimanere chiuso nella tua stanza a pregare, che può essere andare a messa la domenica, che può essere fare un'altra cosa qualsiasi, deve essere sempre una risposta, un qualcosa che parte da ciò che stai ricevendo, da un amore che stai attingendo da Dio. E la cosa bella in tutto questo è che non è un processo mistico da, non so, suora di clausura o padre del deserto, no? Che sta lì e viene ispirato attraverso chissà che cosa. Si parte sempre dalla scrittura. Dio parla al tuo cuore innanzitutto, principalmente, attraverso la scrittura. Quindi la frequentazione costante, intima, con la scrittura è un passo imprescindibile da tutto questo. È imbarazzante a volte sentire come alcuni gruppi o alcune persone si nutrano attraverso il sentito dire di Dio e non si nutrano invece attingendo alla vera fonte, cioè la Sacra Scrittura. È lì che Dio ha parlato all'uomo. Che cosa sono le Sacre Scritture? Che cos'è la Bibbia? È l'incessante storia di Dio, il corteggiamento di Dio per l'uomo. Questo è. Cosa impari? Cosa trovi nella Bibbia? Una serie di storie? Ni. Trovi quali sono le dinamiche di Dio con l'uomo. Che cosa, come è fatto Dio, come si comporta, come reagisce e anche come reagisce l'uomo a certe situazioni e che cosa accade. Che cosa accade se ti fai prendere dalla vendetta? Che cosa accade se ti fai prendere dalla misericordia? Per questo parliamo sempre di criteri biblici da acquisire attraverso le Sacre Scritture. Non è un kit, una specie di coltellino svizzero di strumenti che tu tiri fuori all'occasione, ma è una familiarità con qualcuno. È come andare a bottega da un artigiano. Tu, stando a bottega da un artigiano, impari alcune cose profondissime che non puoi trovare sui libri, che non puoi trovare in un manuale. Semplicemente riesci a riconoscere quanto un legno è pronto per essere lavorato dal colore, dall'odore, ma lo impari con la frequentazione intima con l'artigiano. Così è la frequentazione delle scritture.
E questa cosa non è soltanto i criteri biblici, non sono soltanto tante caratteristiche che uno, di come quando io studiavo filosofia col mio professore fantastico al liceo, cioè che lui ci dava un filosofo, noi lo studiavamo e scrivevamo tutte le sue caratteristiche su un quaderno. Non è questo i criteri biblici. I criteri biblici è vedere cosa Dio può fare per te. Quindi, scusate, non è come devo dire, uno studio che rimane a se stesso.
Uno studio astratto, teorico e anche teologico della Sacra Scrittura.
Intellettuale, proprio... adesso vediamo, ci riempiamo spesso di intellettualità di Dio. Non serve, non te la cambia, è bello, ma non te la cambia la vita, è come la storia.
Infatti, infatti tu puoi aver studiato teologia 5-10 anni, quello che sia, e puoi comunque essere completamente all'asciutto di questo argomento, perché è esperienziale.
Ma quindi i criteri biblici vuol dire rendersi conto proprio razionalmente di quello che Dio può fare per te, perché già l'ha fatto per qualcun altro come te, e soprattutto pregare in spirito e verità. Che vuol dire? Pregare che tu possa fare esperienza proprio di quella cosa. Come ha fatto esperienza il servo di Isacco a incontrare Rebecca, così anche tu possa fare l'esperienza di un felice incontro, per esempio. Così tu possa fare l'esperienza di seguire Cristo, di lasciare tutto, come gli apostoli, per esempio. Così tu possa fare l'esperienza di essere guarito dai tuoi peccati, come si chiama, il paralitico che viene calato
dal lettuccio dalla casa,
e che tu possa fare esperienza di una guarigione fisica, che tu possa eccetera 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 eccetera. Quindi pregare in spirito e verità vuol dire non solo razionalmente tirare fuori i criteri di come Dio, di come si relaziona l'uomo, di come l'uomo, se reagisce così succede questo, se reagisce con lì succede quell'altro, ma a parte questo, chiedere a Dio che quella parola diventi viva, perché quella è una parola viva, perché il nostro Dio è un Dio vivo, perché è risorto, perché se no era una filosofia pure la nostra, era una religione. Invece non è una religione, non è una filosofia, è una fede, ovvero è un'esperienza viva, viva di Dio, che tu puoi sperimentare adesso, oggi, non domani, oggi sarai guarito, oggi il Signore dice sarò qui con te, cenerò con te, oggi è venuta per te, oggi, sempre oggi, non è una cosa che è un giorno magari, oggi il Signore può, vuole sperimentare con te, se tu ne farai, ne, lo chiederai di farne esperienza.
Ora, il problema di tutto questo è chiaro che non esiste un cristiano che non sia stato evangelizzato da un altro cristiano. Non ci si fa cristiani da soli. Non si diventa cristiani facendo una specie di studio così per lettera. È naturale che tutto questo processo di lettura della scrittura e approfondimento esperienziale della scrittura è qualcosa che ha bisogno di essere tramandato. È molto difficile avventurarsi in questi, diciamo, in questo percorso da soli. Questo non vuol dire non ti astiene nel non leggere la Sacra Scrittura. Innanzitutto il Vangelo. Tutto il Nuovo Testamento è estremamente accessibile ed è una delle cose che uno dei primi consigli, uno dei miglior consigli che mi sono stati dati anche da un frate, fu proprio questo. Prendi il Nuovo Testamento, incomincia dal capitolo 1 di Matteo e leggi un capitolo al giorno del Vangelo. Leggi Matteo, leggi Marco, leggi Luca, leggi Giovanni, poi leggi gli Atti, poi leggi tutte le lettere. Finito, arrivata alla fine del Nuovo Testamento, ricomincia dal capitolo 1 di Matteo, un capitolo al giorno. La parola stessa diventa viva nel tuo cuore. E avere dimestichezza con il Vangelo vuol dire entrare in intimità con Gesù. Il punto fondamentale è questo: come fai a entrare in una relazione di amore intima con Gesù? Lo devi conoscere. Non si può amare una persona per sentito dire, non si può amare una persona senza conoscerla. Quando avrai incominciato a leggere il Vangelo, vedrai quanto è poco quello che riceviamo a messa la domenica, leggendo semplicemente un passo, diciamo così, piuttosto scorrelato dal resto della storia. È importante avere dimestichezza e familiarità con le Sacre Scritture. Questo è un percorso facile, aperto a tutti. Ci sono tanti percorsi anche online, soprattutto in inglese, devo dire la verità, ma anche in italiano c'è qualcosa, di riuscire come un percorso annuale per leggere tutta la Bibbia. Questo potrebbe essere anche una strada. Sicuramente la strada più fruttuosa è quella di frequentare un gruppo che scruta le scritture. Potrebbe essere un gruppo dei 10 comandamenti, potrebbe essere l'escrutazio che facciamo noi ogni tanto, potrebbe essere nella tua parrocchia un sacerdote che comunque segue questa strada. E quello che voglio dire è che sono... La modalità è questa: entrare nelle Sacre Scritture vivendole diventare vita pratica, facendosi interrogare da quelle situazioni che leggi, e quindi di conseguenza, una volta che ti sei fatto interrogare, non lasciarle in maniera superficiale lì nel testo, ma poi incarnarle. Quindi se tu vieni colpito da un passo, fai molta attenzione a così lasciarlo da parte, ma tienilo vicino al tuo cuore, scrivitelo, tieni un quaderno dove scrivi i passi che ti hanno colpito, che ti colpiscono ogni giorno. Aumenta la tua familiarità con la scrittura, perché l'amore di Dio passa innanzitutto attraverso la scrittura. Poi passa anche attraverso gli altri, le relazioni e tanti altri sacramenti, però innanzitutto passa attraverso la scrittura, che è il mezzo principale con cui Dio entra nel nostro cuore, ci parla proprio fisicamente.
Quindi perché l'amore ordinato? Perché l'amore va prima ricevuto. Innanzitutto bisogna smontare l'idea che bisogna fare qualcosa per Dio, cioè questa è un'idea che possiamo avere
pagana.
Pagana che si può avere all'inizio di un cammino di incontro col Signore: faccio le cose per Gesù, però una fede vera, matura, non fa le cose per Dio, ma semplicemente scopre che l'unica cosa da fare è lasciarsi amare, basta. E quindi attraverso la scrittura uno si lascia amare, lascia che quelle parole di vita, per cui tu leggendole non avrai più sete e sarai sazio di qualsiasi desiderio che tu abbia, quelle parole lì ti riempiono la vita e ti setano veramente. E quindi questa cosa qua tu la puoi sperimentare e da Dio non hai che da ricevere, non c'è altro che tu, non c'è altro che il Signore ti chiede.
Voglio aggiungere una cosa che mi ha molto colpito in questa serie che stiamo vedendo, The Chosen, che vi consiglio, vi abbiamo detto nell'episodio precedente, che è questo, che Gesù chiama persone così, un po' particolari, chiama un po' i peggio, un po' gli incapaci, un po' i più peccatori, un po' i più disastrati. E in questa serie si fa vedere che ci sono dei contrasti all'interno dei discepoli, ci sono delle critiche. Ah, ma tu sei qui però, parlando di Matteo che era un esattore, no? Ma tu sei qui però ti sei comportato male, con che coraggio stai qua, eccetera. Per quale virtù Matteo si trova insieme ai discepoli? Non perché è bravo, non perché è capace, non perché conosce le scritture, non perché ha delle qualità di trascinatore o di leader. Matteo è all'interno dei discepoli perché è stato chiamato da Gesù. È stato chiamato per nome. Matteo, vieni e seguimi. E lui ha lasciato tutto, il banco delle imposte, ha seguito Gesù. Questo vale anche per te oggi. Se stai qua e ti stai interrogando e ti senti trasportato da queste parole, vuoi fare tua questa relazione intima con Gesù e con Dio, tu sei chiamato. Quindi per quale virtù tu intraprendi questo percorso? In virtù del fatto che sei stato chiamato.
È solo questo, solo questo amore ricevuto che dopo ti farà vivere come un altro Cristo e quindi scoprire che dare la tua vita per l'altro è l'unica cosa che dà senso pieno al dono della vita che hai ricevuto. E quindi questa cosa qua risponde alla più grande domanda esistenziale, ma questo vabbè è una sintesi infinita, che ognuno di noi ci deve entrare dentro, sbatterci la testa, arrabbiarsi con Dio, eccetera, 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 perché è una relazione. E alla fine, guardando i cristiani che io ho intorno, guardando i santi che conosco, mi viene da dire questa cosa, che alla fine, lasciandosi amare pienamente da Dio, arrivi a vedere che l'unica cosa che hai voglia di fare è seguirlo e spendere la tua vita come lui ha fatto, quindi per gli altri, quindi in offerta al servizio degli altri. Ed è per questo che qualsiasi, a me mi fanno ridere a volte delle gelosie e delle invidie che ci sono anche nei nostri confronti da parte di persone molto di chiesa, diciamo anche consacrati, eccetera. Perché mi viene da ridere, perché non so come dire, dico, ma veramente, cioè, cosa c'è da invidiare nel dare completamente la tua vita? Cioè, non si è capito che dare la propria vita per il Signore vuol dire offrirla completamente senza nessuna riserva. Non è una cosa da applausi, non è una cosa da like su Instagram, non è, è molto di più di quello che uno può vedere così, che voi conoscete, ecco, diciamo così, che le persone che non sono lontane da noi vedono, ma è veramente un dare la vita per gli altri. Questo è essere cristiani. C'è poco da invidiare. C'è chi invidia, che cerca non lo so cosa, ma non vive,
cerca qualcos'altro,
non vive questo, non capisce che è offrire la propria vita senza riserve per servire gli altri. Ma questo è il punto, diciamo, del cammino che può avvenire in maniera sana solo e quando costantemente uno rimane in relazione con Dio, così che il tuo offrire la tua vita è quel fuoco che brucia e non consuma, che è l'immagine dell'amore di Dio, un fuoco che brucia e non consuma, un amore inestinguibile che non finisce mai. Di solito invece, ed è per questo che parliamo dell'amore ordinato, il nostro darci agli altri è un fuoco che brucia e consuma, perché parte da noi e finisce con noi. E si finisce, è una cosa che termina a un certo punto. Puoi avere tutti gli applausi su Instagram e agli incontri che vuoi, puoi essere gratificato quanto ti pare, puoi andare avanti per questo, ma a un certo punto finirà, a un certo punto perché ti stanca, ti consuma, a un certo punto scopri l'altra faccia della medaglia e non ce la puoi fare. Invece quello che brucia e non consuma è solo l'amore di Dio, solo quello. E quando appena uno si stacca da questo canale di ricevere quell'amore, tac, fai guai.
E questo marca già un primo traguardo fondamentale.
Non chiedetemi perché lo so.
E questo marca innanzitutto un traguardo fondamentale. Non devi essere bravo. Per questo noi spesso scherzosamente e non scherzosamente critichiamo i bravi ragazzi. Tu non ti devi fare bravo, tu non devi essere bravo per entrare in intimità con Dio. Tu lo devi seguire per entrare in intimità. L'unica cosa che devi fare è rispondere e seguirlo. Basta. Non c'è da essere bravi. Perché nell'essere bravi, e in questo veramente il Vangelo è illuminante, no? Nel comportamento dei farisei e tutte queste cose qua, che loro si sentono bravi, non c'è spazio per la misericordia di Dio. Perché tu già sei sazio, tu sei già giusto. Invece la giustizia viene per Dio, è Dio che dona la giustizia, non le tue capacità. Questo secondo me è già il... chiudiamo, capisci, questa prima parte dell'amore ordinato in maniera proprio forte, no? È il primo comandamento di Dio, no? Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le tue forze. Questo qua è il punto di partenza. Tutto il resto scende a grappolo e di conseguenza.
Devo aggiungere solo una cosa che abbiamo fatto a ritiro, e che perché a ritiro che abbiamo fatto un mese fa abbiamo parlato proprio dell'amore ordinato, ed è una cosa fondamentale. Cosa fa Dio per te? Innanzitutto Dio ti cambia il nome, cioè Dio non gli interessa proprio il tuo passato, i tuoi peccati, chi sei, dove stai, che guai stai combinando. Dio ti chiama, dice, lo vuoi il mio amore, lo vuoi accettare? Sì, ok. Che vuol dire ti cambia il nome? Che la tua storia, il tuo essere, il tuo corpo, la tua mente, i tuoi pensieri belli e brutti, le tue, come devo dire, intenzioni, diventano una cosa nuova. Questo vuol dire ti cambia il nome. Con Dio tutto diventa una cosa nuova e tutto viene giustificato in Cristo. Cioè tutto viene... non è proprio davanti all'amore. Quando tu stai, accetti di stare davanti all'amore di Dio, puoi essere il peggior peccatore del mondo, non è uguale, anche se sei il miglior cristiano, il peggior peccatore è indifferente, cambia una virgola. Cioè l'amore di Dio è talmente grande, è talmente sproporzionato, che se tu sei una goccia d'acqua in un braciere ardente, come diceva Santa Teresina, o sei due gocce d'acqua in un braciere ardente, come dico io, è completamente indifferente. Il punto è non scandalizzarsi di se stessi, perché Dio non si scandalizza. Guardate, io e Francesco tante volte ci scandalizziamo di noi stessi. Perché? E ancora di più perché facciamo 5 pani e 2 pesci. Questa cosa ci scandalizza ancora di più quando, perché dici, ma come, proprio noi che facciamo queste cose poi siamo così tremendi? Ma quando tu sei davanti all'amore di Dio è nulla. Quindi Dio per te è questo, è stare davanti a un amore enorme, enorme, e quindi cambia e giustifica qualsiasi cosa. È proprio non è uguale, è proprio uguale.
Di fronte a tutto questo che abbiamo detto, c'è una piccola postilla, perché sembra tutto liscio e tranquillo. La domanda grande da farsi è: ma con me funzionerà? Ecco, la risposta è semplice in realtà. Funzionerà se tu non metterai impedimenti. L'unico problema sono i tuoi impedimenti. Le tue capacità possono essere impedimenti, le tue paure possono essere impedimenti. Il tuo status sociale può essere un impedimento. Ecco, Nicodemo, questo capo fariseo, alla fine non lascia tutto per seguire Gesù. Questo è un impedimento, perché il suo status sociale in qualche maniera non è riuscito a mettere tutto in discussione. Questo è un impedimento. Le paure sono un impedimento e si può sintetizzare tutto questo in questa maniera: sei disposto a farti cambiare il nome? Ecco.
E questo è un lavoro di una vita, non esiste un momento in cui tu sei arrivato a raggiungere l'apice in cui niente è impedimento al Signore, cioè è una cosa di tutta la vita. La nostra vita è una buona battaglia, cioè la battaglia per abbassare le difese e ad accettare questo amore. È una cosa che dura per sempre.
Secondo punto fondamentale: amore a Dio, amore a sé. Non puoi amare gli altri se non ami te stesso. Questo è un punto fondamentale. Pensiamo di vivere scioccamente un egoismo se pensiamo a noi stessi invece che agli altri. Ma può mai amare qualcuno se ti fai schifo te? Perché parliamo di questo. Se tu non hai amore a te stesso, se non ti prendi cura di te stesso, ma puoi mai amare gli altri? Non saprai neanche di cosa hanno bisogno gli altri, perché tu non ascolti i tuoi bisogni. Non saprai neanche come avvicinarti a un altro, perché non sai avvicinarti a te stesso. Questo forse è un passaggio che è terrificante. Se da una parte lasciarsi cambiare il nome ti può fare paura, guardare i tuoi disastri, guardare le tue sofferenze, guardare le tue incapacità, guardare i tuoi limiti che proprio ti bruciano, ecco, forse questo qua è il momento più difficile. È terrificante riuscire a stare di fronte a se stessi, ma non puoi prescindere da questo. È per questo che quando incontri persone che evidentemente lo vedi che non hanno autostima, che non sono superficiali con se stesse, si vede che non si guardano e non si rispettano, quando vogliono aiutare gli altri dici: ma come puoi metterti a servizio se prima non sei a servizio di te stessa?
Questo è un lavoro anche non proprio semplice, perché per lavorare su se stessi bisogna fare due lavori. Il primo è vedere il bagaglio con cui parti e perdonare tutto quello che ti è accaduto, perché questo si chiamano sinteticamente, diciamo, quando ne abbiamo parlato a ritiro, abbiamo fatto tutta una giornata sulle 12 ingiunzioni. Nel mio libro ci sta questa parte, e altrimenti andatela a cercare su internet, scrivete 12 ingiunzioni dei coniugi Golding, e queste 12 ingiunzioni sono praticamente un riassunto schematico, ovviamente, di 12 no ricevuti, una sintesi che castrano un bambino, e quindi la libertà e l'amore ricevuto. Per esempio, non esistere, tu esisti solo se sei bravissimo, solo se hai 10 a scuola, se no non vali nulla, esisti solo se quando sei malato è l'unico momento in cui ricevi attenzione, oppure...
Questo vuol dire che queste persone, no, che i famosi malati immaginari, perché ci esistono i malati immaginari? O queste persone che sempre, diciamo, si preoccupano in maniera ossessiva ed eccessiva della propria salute e si sentono sempre malati, perché quello è l'unico modo per sentirsi visti, sentirsi importanti, sentirsi di valore.
Adesso, per non andare nel dettaglio, altrimenti ci vorrebbe un altro episodio del podcast, anzi almeno altri 4-5, semplicemente è il modo in cui noi abbiamo ricevuto l'amore, e quindi siccome io ho ricevuto questo, so amare e mi relaziono in questo modo. Cioè ha funzionato, per esempio, essere malato per avere attenzione. Quindi sarò una persona che si comporterà sempre in quella determinata dinamica di chiedere attenzione in quel modo. E non sarò non prenderò responsabilità sulla mia vita. Quindi rendersi conto, primo passaggio, di quello che io ho ricevuto e perdonarlo, che non vuol dire fare finta che va bene lo stesso col fischio, vuol dire rendermi conto che i miei genitori questo mi hanno saputo dare, che loro non sono Dio, sono i miei genitori, Dio è un'altra cosa. E però dopo fare il passaggio del diventare adulti, che abbiamo fatto anche un podcast su questa cosa, veramente secondo me abbastanza esaustivo. Essere adulti vuol dire prendersi la responsabilità della propria vita, perché quello che hai ricevuto è pace. Però chi sei adesso, come ti relazioni adesso, questa è tua responsabilità. È qui che entra in gioco l'essere adulto e tu ti devi prendere questa responsabilità. Da questo, solo con questo lavoro, tu puoi iniziare. Questo è prendersi cura di te. Da qui puoi diventare una persona che sta in piedi da sola, perché altrimenti qualsiasi cosa farai sarà un cercare di colmare un vuoto della tua esistenza. Non è un donare la propria vita fino in fondo, ma è colmare un vuoto. Cioè non vai nel mondo, nelle relazioni col tuo fidanzato, nelle relazioni in parrocchia, nelle relazioni al lavoro, non vai per dare la tua vita. Cioè tecnicamente fai la stessa cosa, ma dentro di te, non va, inconsciamente, non vai per dare e spendere la tua vita, ma vai per colmare un vuoto affettivo.
Leviamoci subito di mezzo una cosa, un concetto fondamentale. Qui chi è stato più fortunato, chi è stato meno fortunato, chi ha avuto una famiglia migliore, chi ha avuto una famiglia peggiore, chi ha subito violenze gravi, chi invece ha avuto un'infanzia più tranquilla, alla fine, ragazzi miei, chi sta messo meglio e chi sta messo peggio? Ma ognuno entra nell'età adulta con un bagaglio e non puoi far finta di non vederlo. Questo bagaglio è determinante e te ne devi prendere cura. Ed è un bagaglio che spesso non ti sarà utile, anzi sarà di impedimento per poter costruire la tua vita adulta. Queste che sono le 12 ingiunzioni dei coniugi Golding è una specie di schema che ti aiuta per navigare in questo, capire, dare un nome, insomma, e cominciare a camminare. Però fondamentale è questo: non prendiamoci in giro, non pensare che tu sei esente da tutto questo. Tutti quanti, chi più, chi meno, chi c'è una cosa, chi c'è un'altra, partiamo con questo bagaglio sulle spalle. Non prendersi cura di tutto questo è uno dei più grandi errori che uno possa fare nella propria vita. Perché ciò che non emerge oggi emergerà domani. E chi in qualche maniera spesso non riesce a far funzionare le proprie relazioni d'amore, spesso la radice è proprio questa. Non è tanto che hai incontri o non incontri la persona adatta, ma è proprio che tu sei talmente ingolfato o ingolfata in queste dinamiche che non la puoi incontrare, non esiste la persona adatta, perché entri nelle relazioni in maniera sbagliata. Questo non ci puoi fare niente, è la croce dell'autostima. Che differenza ci sta tra autostima e fiducia in se stessi? La fiducia in se stessi è avere fiducia che sei capace a saltare salti lunghi 2,50 m. Tu lo sai che 2,50 m li fai nel salto in lungo. Perfetto. Ok, questo è la fiducia. Sai che
credi in te.
I 100 metri li sai fare in 11 secondi. Va benissimo, ok. Questo tu c'hai fiducia che se adesso fai 100 metri li fai in 11 secondi. Perfetto, bravo. Però qua il punto è un altro. Non è tanto questo quello che serve, ma quello che serve è l'autostima. Cioè la stima di te. Che stima dai a te stesso? Quanto vali? Quanto vale la pena donarsi per te? La tua vita, che tu ci sei o non ci sei, quanto cambia nel mondo? Quanto cambia nelle relazioni che ti stanno, nelle persone che stanno accanto a te? Tu, vale la pena morire per te? Vale la pena darsi completamente a te? Ecco, tante persone di fronte a questa domanda inciampano. Tante persone di fronte a questa domanda fanno scena muta. Se io ti dico, vale la pena veramente lasciare tutto e venire da te per soccorrerti? Beh, tu dici, beh dai, non esageriamo, adesso mi arrangio un pochettino, insomma, vabbè.
Non ti volevo disturbare.
Dai, adesso più o meno ce la faccio.
Cioè, tu sei stata male tutto un weekend da sola, magari senza il marito a casa perché vi siete separati da un mese, ti sei passato una festa da sola e non mi hai chiamato perché non mi volevi disturbare? No, tu stai offendendo un'amicizia, non è che non mi volevi disturbare.
Ti trovi in mezzo alla strada perché è finita la benzina della macchina. Ma perché non mi hai chiamato che spendo 300 ore dei carattrezzi? Ma sai, erano le 2 di notte e non ti volevo disturbare. Ma cavolo, ma sono il tuo migliore amico. Ma stai scherzando? Autostima. Quanto vale spendersi per te? Ne vale la pena spendersi per te? Ecco, ti do una piccola, così, una piccola imbeccatina, un piccolo suggerimento. Ecco, ci sono persone, c'è una persona in particolare che ha detto addirittura, sì, per te che sei magari l'ultimo, che sei quello che non è riuscito a combinare niente nella vita, che sei sempre zoppicante, che sei sempre così, che non prendi mai una scelta, non prendi mai una posizione, eccetera, 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 ci sta uno che dice: io muoio per te, io sono disponibile a dare la mia vita per te. E questa persona è Gesù Cristo. Essere cristiani vuol dire questo: capire con la testa, ma soprattutto con il cuore, che Dio ha dato suo figlio, e suo figlio ha pensato che ne valeva la pena morire per te, ha pensato che valeva la pena soffrire le pene dell'inferno, proprio tecnicamente scendere agli inferi per te. Questo vuol dire essere cristiani, ed è per questo che devi intensificare la tua relazione e la tua intimità con Dio. Perché come fai a credere questa cosa qua se non lo conosci Gesù, se non lo conosci Dio? Ecco, questo è il kerygma, questo è l'annuncio cristiano. Alla fine di tutto puoi fare, anzi ti consiglio di fare i tuoi cammini terapeutici per mettere le mani su queste cose qua che sono fondamentali, e sono fondamentali per te da single, per te da sposato, per te da fidanzato, per te da adolescente, per te da adulto, da vecchio, come sia sia, non ha importanza. Se non hai mai messo mano su queste cose, è bello per te farlo ed è utile. Ma detto questo, la vera svolta grande è capire che Gesù, che è la seconda persona della Trinità, che è il Figlio di Dio, si è incarnato non per farsi un giro, non per accogliere clamori, ma per dare la propria vita per te, perché ne vale la pena.
E questa cosa qua è un punto necessario, cioè non esiste, vabbè ma dai, ma sì, ma comunque io in parrocchia ormai mi gestisco bene, ci sono nato, quindi posso, tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma se non passa per questo la tua vita non cambia, e se la tua vita non cambia e non porta frutto è un fare, invece bisogna cambiare mentalità, passare da un fare, 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 che è quello a cui siamo stati abituati e siamo sempre chiamati concretamente dalle persone, a quello invece che ci chiede veramente Gesù Cristo, a un essere che è un essere amati, punto. Cioè tu innanzitutto, prima di essere Giacomino l'elettricista, tu sei amato, prima di tutto la tua prima parola, il tuo nome è amato, poi dopo ci sono tutte le altre cose.
Tu che stai ascoltando, fatti questa domanda: sei disposto a pensare questa cosa della tua vita, cioè che per te ne vale la pena, per te Claudio, per te Rachele, Alessandra, ne vale la pena? Sei capace a stare di fronte a questa affermazione?
E poi l'ultimo punto, che è quello del donarsi agli altri, che praticamente è la tua vocazione.
E allora abbiamo detto amore ordinato vuol dire amore a Dio, amore a se stessi, terzo punto, amore agli altri.
L'amore agli altri è la tua vocazione, ovvero dove spendere, dove, per cosa dare la tua vita, per chi e in quale modo. E qui entra in gioco la vocazione, ovvero io voglio, la risposta secondo me è che uno vuole, diciamo, solita di un cristiano, almeno mi sembra sempre la stessa, voglio spendere la mia vita per Cristo. Però questa cosa poi dopo si deve concretizzare, e per ognuno si concretizza in un modo completamente diverso. Mettiamo, ci sono 1000 famiglie che si sposano, oppure 1000 sacerdoti, ognuno, se veramente vive in Cristo, non guardiamo i copia e incolla, ognuno deve trovare il suo modo particolare dove realizza pienamente se stesso dandosi agli altri. Cioè ogni coppia di sposi, ogni consacrato, ogni persona single che sia, ognuno di noi, dopo aver fatto questo passaggio di essere amato da Dio, di vivere non solo a livello intellettuale o in spirito, ma anche proprio nel cuore, nella tua carne, l'amore a te stesso, cioè riscoprire il tuo valore, chi sei tu veramente, ognuno di noi è chiamato a dare la sua vita. E quindi questo è il punto comune di tutti, ma ognuno di noi è chiamato a darla diventando pienamente se stesso fino in fondo. Ed è chiaro che la nostra famiglia sicuramente sarà diversa da un'altra famiglia, perché ha un'altra storia, è che Don Giovanni sicuramente vive un sacerdozio diverso da quello di Don Samuel, perché sono due sacerdoti diversi, sono due persone con due storie completamente diverse. È strano, è veramente strano vedere, a noi ci suona tanto male, diciamo, vedere dei gruppi, per esempio, che sono tutti uguali. Gruppi di preghiera, gruppi di famiglie, gruppi entrano in un seminario, sono tutti uguali. Ma come è possibile?
Non esiste un santo uguale a un altro. San Domenico non è come San Francesco, eppure sono contemporanei, eppure entrambi hanno fondato un ordine mendicante. Non esiste un papa santo uguale a un altro. Non esiste un sacerdote santo uguale a un altro. Non esiste una famiglia santa uguale a un'altra. Non esiste un ragazzo che muore giovane uguale a un altro.
E questa cosa qua è una cosa su cui noi ci battiamo tanto.
Aspetta, e perché questa cosa qui? Perché la chiamata a ognuno di noi è personale. Solo a te Dio te lo dice cosa devi fare. E la tua presenza su questa terra ha un motivo. Senza di te non si può fare. Non è che se oggi Claudia dice no vabbè, ho capito che Dio mi chiede questa cosa, però io ho paura di farla, allora poi la fa Giuseppina. No, se Claudia non fa ciò che Dio gli ha chiesto oggi, non lo farà nessun altro. Senza di te non si può fare. Sei le mani, sei gli occhi, sei le gambe di Gesù. E non c'è niente da fare, cioè senza di te questa cosa non si realizza. E voglio dire una cosa un po' così generalizzando, io direi che in realtà la vocazione è unica, non ce ne sono manco due, i sacramenti sono due, ma la vocazione è unica, la vocazione è la santità, è alla consacrazione a Dio. Questo è importante capirlo, ragazzi, perché i sacramenti sono due e sono due implementazioni che poi non sono neanche due, perché essere consacrati in convento non vuol dire essere consacrati in seminario, non vuol dire diventare sacerdoti, non vuol dire come diventare suora e come diventare missionario e come diventare consacrato laico e come diventare eremita. Sono tutte declinazioni diverse di una vita totalmente dedicata a Dio. Quindi tu dici ma io non lo so, non ho capito che non mi sposerò mai. Bene, allora è il caso che ti domandi seriamente che cosa Dio ti sta chiamando oggi, perché non esistono seconde scelte e soprattutto Dio non funziona come, come si chiama, quei giochi, no, che sbagli una mossa e sei eliminato. Non esiste così. Per quanto tu possa aver fatto una serie di scelte sbagliate nella tua vita, non hai messo mano alla tua autostima, non hai messo mano alle tue ferite, oppure hai peccato, hai preso scelte sbagliate, non hai nessuna importanza, perché Dio agisce con te come un navigatore. Quando sbagli strada, ti dice, fra 500 metri fai inversione a U, e se continui ad andare avanti, ti dice, fra altri 350 metri fai inversione a U, e se continui ad andare avanti, ti dice, sto ricalcolando il percorso. Perché per ognuno di noi ci vuole portare a destinazione, anche fosse sul letto di morte.
Io penso che il sacramento del matrimonio o dell'ordine sacro sia una fonte speciale dove attingere e ricaricarsi dell'amore di Dio. Ecco, non so spiegare dove una persona single l'attinga, perché non lo sono e ci vorrebbero un'amica, no, insomma, persone che lo sono per spiegarlo.
Però quello, quello che sto dicendo.
Magari lo sono, non lo so, gli amici, la comunità che li sostiene. Ma il sacramento del matrimonio è una fonte veramente grande dove attingere l'amore, ma dove devi andare è lo stesso punto. È quello di donare la tua vita. Quello che devi fare è la stessa cosa, essere consacrato del Signore in qualsiasi modo e forma. È questo, non c'è altro da aggiungere. Tutto il resto sono dettagli, sono modalità, un'implementazione pratica della cosa particolare.
Non è che se tu hai 40 anni, 45 anni, non ti sei sposata e non ti vuoi fare suora, allora questo vuol dire che la tua vita non può essere consacrata a Dio. Giovanni, il custode dell'eremo che sta al Lago Negro dove noi facciamo i nostri ritiri, lui ha più di 50 anni, è consacrato laico, ma lui non è un frate, lui non è un sacerdote.
Perché in ogni posto dove è andato non si sentiva a suo posto.
Ha fatto il suo cammino.
Ma non ha smesso di vivere per il Signore E invece di fare la vittima, ma perché a me no, poi poteva dire, per esempio, come perché no? Io non mi trovo bene qua, non mi trovo bene
o
là,
poteva incastrarsi,
bene...
poteva incastrarsi
in una di quelle cose,
esatto.
Ma invece ha continuato ad essere fedele al Signore e a se stesso, perché aveva una forte autostima di dire: questo posto va bene, ma non è per me fino in fondo.
Fedele a Dio e a se stesso. L'amore è ordinato. Fedele nell'amore di Dio e fedele nell'amore a se stesso. Non dovete, non bisogna piegarsi, non ci dobbiamo piegare a quadratini, a infilarci in scatolette preconfezionate necessariamente. Per alcuni entrare in seminario è la strada giusta, per altri il matrimonio, per altri nessuna di queste è la strada giusta. E persone come Giovanni hanno camminato per 20 anni facendosi questa domanda.
Ma sempre fedeli al Signore e fedeli a se stessi. E dopo 26 anni, no 20 anni, dopo 20, da quando ha 24-26 anni che lui ha capito
24, 24.
Che si voleva consacrare al Signore, dopo a 45...
No, a 50 anni. A
no,
40...
50 anni ha fatto il cosa. 45 vabbè. Anni, 46 anni, insomma, vabbè, più o meno a sta età.
Più di 20 anni.
Ha... finalmente trovato il suo posto, che era proprio un posto dove lui non ci voleva andare. Il vescovo l'ha chiamato a stare lì e dal primo giorno che lui è andato lì sono passati 7 anni. Lui ha detto: non ho passato, questo è un miracolo perché solo Giovanni lo può dire, non ho passato un giorno triste, dice, perché è talmente la gioia di aver finalmente trovato il suo posto con il Signore dove spendere la sua vita, ed è una gioia che è così grande che chiunque passa di là la conosce,
ne attinge
e così, ecco, lui la attinge lì, questa gioia è così grande che veramente non si può fare a meno che darla, cioè gli esplode da tutti i pori. Eppure un uomo che non parla tanto, un uomo abbastanza silenzioso.
Molte persone ci hanno chiesto di condividere la sua storia, magari di fare un'intervista, chissà, magari la faremo. Lui non è molto incline a questo tipo di cose, però il convento è aperto, si trova al Lago Negro in Basilicata, quindi piglia l'autobus e lo puoi andare a trovare. Se avete bisogno del numero ci scrivete.
Dice che la gente trova un numero, dico: Giovanni, ma come ti fanno a contattare? Ha detto che la gente,
sta anche su Facebook.
Ha detto
comunque
che la gente trova un numero di telefono che però assolutamente non è del convento, perché il convento non ha il numero fisso, e questo numero risponde qualcuno in comune, e poi quello del comune, che lo conosce benissimo, gli dà il numero del cellulare di Giovanni, perché lui dice: sono venuti dei ragazzi che vi conoscono, sono venuti grazie a voi, ma non ci hanno chiesto il numero, come hanno fatto Giovanni a venire fino a qua, che è difficile da trovare. No, ci sono riusciti.
Comunque si
e
chiama,
poi ha scoperto come.
Si chiama Convento di Santa Maria degli Angeli, come Assisi, uguale, è proprio una coincidenza, a Lago Negro, in provincia di Potenza. Se volete andare a parlare con Giovanni, che non vi convince quello che stiamo dicendo, potete attingere direttamente alla fonte. Detto questo, chiudiamo. Vi lasciamo in brodo di giuggiole, che non sono sicuro di cosa voglio dire, però mi piace.
No, manco io. È un detto del nord, perché al sud...
Non si dice brodo. Va bene. No, vi lasciamo così. Tenete calde queste cose qua. Come si tiene la brace calda sotto le ceneri?
No, ma io devo dire un pettegolezzo.
No, aspetta. Tenete calda la brace del vostro cuore sotto quelle ceneri. Custodite le cose che sono state dette. Le critiche... le fate fra una settimana o fra un mese. Oggi, adesso, custodisci quello che hai ricevuto, mettilo lì in fondo al tuo cuore e fai che faccia il suo lavoro. Ci vediamo
venerdì prossimo con la newsletter
e lunedì con un nuovo episodio del podcast.
Ciao ragazzi, buona settimana.
Buona settimana. Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.